Primo maggio, un giorno per chi vive nel lavoro, per chi spera nel futuro, un giorno per chi lotta, cantava Gaber nel 1965, noi l'abbiamo ascoltato qualche minuto fa qui ad Alphaville e noi sul tema torniamo nella nostra ultima pagina di quest'oggi dedicata all'approfondimento, dedicata al primo maggio, perché non potevamo non affrontare il tema del lavoro, ma vogliamo farlo da una prospettiva precisa, diversa, quella del razzismo anche sui luoghi di lavoro. Infatti sono stati resi solo pochi giorni fa i dati raccolti nel rapporto annuale dei centri di consulenza sul razzismo. Ma per parlarne, intanto mi ha raggiunto in studio la collega Cristina Arctoni. Buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno Natascia, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Allora, parlavamo di questi dati raccolti nel rapporto annuale dei centri di consulenza sul razzismo. Che cosa ci dicono?
Dicono che nel 2024 sono stati recensiti in Svizzera 1211 casi di discriminazione razziale, 335 in più rispetto all'anno precedente. Si tratta quindi di un aumento di quasi il 40%. Secondo il rapporto, la maggior parte degli episodi si è verificata a scuola e sul posto di lavoro. Inoltre, la Commissione federale contro il razzismo, l'organizzazione non governativa impegnata, lo sappiamo, nella difesa dei diritti umani in Svizzera, ha sottolineato che da diversi anni il numero delle segnalazioni alla rete di consulenza per le vittime del razzismo è in costante aumento. Quindi, per approfondire questo fenomeno che è davvero preoccupante, diamo il benvenuto a due ospiti. Gabriela Giurietasville, ben ritrovata ad Alphaville.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Lei è giurista di formazione, attivista per i diritti umani, con una solida esperienza nella cooperazione internazionale ed è responsabile dello sviluppo progetti per la Fondazione Diritti Umani. E ben ritrovato Gian Giorgio Gargantini, segretario regionale Unia. Buongiorno.
Buongiorno anche da parte mia e buongiorno a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
Ben ritrovata ad Alphaville. Dunque, partiamo con una domanda per entrambi. Iniziamo con Gabriela Giurietasville. Partiamo prima di tutto su questi dati che hanno appunto dell'allarmante, quasi il 40% in più di casi di discriminazione. È un dato che la sorprende?
È un dato che da una parte può sorprendere, ma dall'altro no. Mi spiego meglio. Da una parte credo che c'è stato un grandissimo lavoro da parte della società civile, delle istituzioni, per far capire quanto gli episodi di razzismo siano qualcosa che va ad intaccare soprattutto la coesione sociale. Siamo passati da 5 consultori a oltre 20 nell'ultimo periodo. Questo fa sì che sia più visibilizzato questo fenomeno e che quindi le persone si sentano in grado di poter denunciare, perché queste cifre sono persone, soprattutto vittime, che si sono rivolte a questi consultori per raccontare quello che succede. Chiaramente è la punta dell'iceberg. Io credo che ci siano tantissimi altri episodi che non vengono illustrati, perché ci sono ancora tantissime persone che credono di non poter visibilizzare questo fenomeno perché non si sentono sicure.
Ci ritorneremo. E Gian Giorgio Gargantini?
Ma no, anche a me purtroppo questi dati non sorprendono. Ma prima di tutto anche un'inchiesta che ha fatto il sindacato sul piano nazionale l'anno scorso ci ha fatto dire che circa un terzo delle lavoratrici e dei lavoratori erano già stati vittime di questo fenomeno, quindi le statistiche sono abbastanza simili. E poi ecco, c'è comunque una chiara tendenza internazionale, politica, sociale, che va in questo senso. Ancora una volta, né la Svizzera né il Ticino sono esempi da queste gravi problematiche.
Insomma, una tendenza internazionale, questo è vero, che non aiuta. Gabriela Giurietasville, dicevamo che la maggior parte degli episodi si verificano a scuola e sul posto di lavoro. Partiamo magari con degli esempi. Nella scuola, come si viene discriminati?
Allora, è aumentato potenzialmente, questo lo dicono le cifre, ma è una cosa che noi come fondazione abbiamo potuto anche constatare quando abbiamo occasione di andare nelle scuole a fare giornate di sensibilizzazione. I ragazzi hanno un contatto diretto nelle classi, ma ci sono anche tantissimi gruppi, chat e comunicazioni online. È aumentato visibilmente questo fenomeno anche grazie a internet e quindi ci sono questi gruppi e abbiamo un caso molto conosciuto in Ticino dove una mamma ha avuto il coraggio e addirittura per fortuna i giudici dei minorenni ha deciso anche di punire, tra virgolette, questo minorenne che continuava ad attaccare un altro. Quando noi andiamo a scuola sentiamo delle storie raccapriccianti, non è un eufemismo, di ragazzi e ragazze che si sentono attaccati e offesi. Per tanti di loro, però, intendo chi emette queste offese, è nell'ambito della loro libertà di espressione, e siamo ancora al punto che tanti ragazzi e ragazze non hanno idea del peso delle parole, e questo è un punto fondamentale. La cosa impattante di questo rapporto è che gli episodi più numerosi sono addirittura nella scuola dell'infanzia, scuola elementare, scuola media, quindi stiamo parlando di persone veramente piccole, e quindi chiaramente ci sono dei messaggi che sicuramente sentono dagli adulti, dai genitori, nelle famiglie, e poi li portano a scuola. I bambini non hanno filtri e spesso volentieri non hanno neanche, diciamo, idea del peso di quello che loro vanno a dire, e dunque sono dei temi che riguardano noi tutti come società, perché non abbiamo forse in chiaro che le parole possono essere come pietre, possono costruire, possono anche distruggere, e questo sicuramente è un messaggio che bisognerebbe dare dai primi anni d'età a tutte le persone.
Certo, perché insomma spesso anche gli adulti non si rendono davvero conto del peso delle parole che utilizzano. Ma Gian Giorgio Gargantini, parliamo invece dei casi di discriminazione sul posto di lavoro con degli esempi.
Sì, allora prima di tutto forse vale la pena precisare che non è così strano che la maggior parte di questi casi avvengano a scuola sul posto di lavoro, perché evidentemente lì che passiamo gran parte della nostra vita, purtroppo molto più tempo a scuola o al lavoro che non in famiglia o in attività di tempo libero. Detto questo, nel mondo del lavoro abbiamo constatato questo genere di casi veramente a tutti i livelli, quindi partendo dai colloqui, per i colloqui di assunzione, durante i quali sono magari poste domande tendenziose, per esempio lavoratori musulmani, ma ecco, quando sarà Ramadan andrai comunque a lavorare, lo fai o non lo fai, ecco, domande che poi non si pongono invece ad altri lavoratori. Durante il lavoro, magari i casi più classici sono anche battute tra colleghi, ecco, la battuta che comincia da faccio questa barbelletta, è un po' razzista ma è divertente. No, se è razzista non si fa la battuta, però ecco, sul lavoro succede spesso, fino all'assegnazione magari di compiti discriminatori, attività discriminatorie. Lì quello che tengo a sottolineare è che spesso si parla poi di doppia pena, ecco, che quando magari a questo atteggiamento razzista si aggiunge la responsabilità magari di un responsabile gerarchico, di un capo che aggiunge al suo potere gerarchico di responsabilità quello di un peso della battuta razzista, ecco che lì è una doppia pena e si accumulano queste due problematiche, quindi diciamo di classe e invece di legata al razzismo, xenofobia, ambiente. Quindi lì, ecco, i problemi raddoppiano e quindi diventa la situazione ancora più difficile da gestire.
Gabriella Giuria Tasville, per tornare alla scuola, ma cerchiamo di fare un passo indietro. Nel 2023 la maggior parte dei casi di discriminazione registrati si è verificata nel settore, lo dicevamo, dell'istruzione, 19%, in particolare nelle scuole dell'obbligo. E lei lo diceva anche prima, proprio nel pubblico, insomma, la situazione è ulteriormente peggiorata?
Allora, io credo che chiaramente purtroppo siamo in un momento storico e questo emerge anche dai casi raccontati in questo rapporto, dove ci sono dei movimenti identitari che hanno chiaramente degli atteggiamenti xenofobi, che purtroppo hanno anche intaccato, nel caso per esempio delle scuole medie, questo settore. C'è anche il fatto che abbiamo un flusso di notizie onnipresente. Quando noi forse eravamo piccoli, che siamo di un'altra generazione, ci informavamo col telegiornale la sera e i giornali sulla carta stampata. Oggi come oggi c'è anche un flusso di notizie presenti, dove comunque temi come la migrazione, lo straniero, sono trattati in un certo modo. Questo fa sì, come dicevo prima, che non essendoci poi una base rispetto all'importanza del rispetto dei diritti, fa sì che anche purtroppo le più giovani generazioni possano accedere a determinati argomenti trattati nel modo più sbagliato, e poi portano questo in settori come quello che può essere la classe, le chat, i gruppi di amicizia. Per cui credo che tutto quello che succede anche a livello societario e anche a livello globale ha un impatto anche nel nostro piccolo, anche nel piccolo comune, anche nella singola scuola.
Gian Giorgio Gargantini, da questo ultimo rapporto, dal monitoraggio, emerge che le forme più comuni di discriminazione sul posto di lavoro sono l'uso di un linguaggio razzista, aggressivo e minaccioso e la disparità di trattamento, anche di trattamento umiliante. Chi sono, insomma, questi lavoratori colpiti da queste discriminazioni?
Ma difficile fare una sola categoria, ma diciamo in generale sono tutti e tutte coloro che non rispondono, che non corrispondono al discorso del privilegiato. Ecco, il privilegiato è fondamentalmente l'uomo bianco. Qualche anno fa si utilizzava l'acronimo di WASP, no? White Anglo-Saxon Protestant, che è questa persona che è privilegiata nella società attuale. Quindi di conseguenza coloro che soffrono di queste discriminazioni, ma sono i non bianchi, quindi i neri o comunque, per quanto ci concerne, i non svizzeri, penso a tutta la comunità balcanica in Svizzera, ma penso anche ai lavoratori frontalieri, e poi evidentemente facendo questo discorso penso alle donne, vittime anche loro in questo caso di una doppia pena, ecco, che una donna nera sarà sul posto del lavoro vittima di doppia discriminazione, vista questa sua condizione di due volte diversa dall'immagine dell'uomo bianco dominante nella nostra società.
E un po' l'abbiamo accennato prima, ma vale la pena tornarci. E quanto, secondo voi, quindi una domanda che rivolgo a entrambi, i vari cambiamenti geopolitici e le polarizzazioni della società con le svolte verso destra influiscono sull'aumento del razzismo?
Quello che credo che sia importante analizzare anche che in quest'ultimo periodo, e questo emerge anche chiaramente dal rapporto, per esempio il conflitto a Gaza ha aumentato potenzialmente, per esempio, il razzismo antimusulmano, il razzismo contro le persone di origine arabe, e ha aumentato anche l'antisemitismo. Quindi chiaramente i discorsi, come dicevo prima, che sono onnipresenti, dove non tutte le persone hanno gli strumenti per poter leggerli nel modo corretto, fanno sì che si riduce a delle banalissime tifoserie, siamo sempre gli uni contro gli altri. È anche vero che però è il fenomeno soprattutto della xenofobia, che è onnipresente in Svizzera, è ancora più forte rispetto al razzismo contro le persone nere. C'è questa paura nei confronti dello straniero, che viene anche portata avanti anche da una situazione sociale che fa sì che siamo sempre lo straniero di qualcun altro, che è una frase abbastanza conosciuta, e che comunque è la guerra dei poveri contro i più poveri, perché chi è residente, come diceva prima Giorgio Gargantini, ce l'ha contro i frontalieri. Io sono rimasta ancora colpita ad una volta che sono andata in un supermercato a Viganello e ho trovato per terra dei cartoncini fatto con degli sticker, quindi c'era stato anche un lavoro grafico dedicato con scritto ratti frontalieri. Io sono rimasta colpita da questa cosa, ma questa cosa è capitata 4-5 anni fa, quindi è un fenomeno onnipresente, e sicuramente la situazione geopolitica ha un peso per quanto riguarda la Svizzera, però c'è anche una situazione economico-sociale che pesa molto e fa sì che io non me la prendo con quelli più forti, ma me la prendo con quelli più deboli, quindi quelli che nella scala sociale e anche salariale, secondo me, sono responsabili della mia sfortuna o della mia instabilità sul posto di lavoro.
Certo, Giorgio Gargantini.
Sì, allora, io concordo assolutamente pienamente da quanto detto dalla signora Giulia, Gabriella Giulia Tasville, e parto dalla fine del suo intervento. Proprio questa facilità, è più facile prendersela con chi sta sotto piuttosto che con chi sta sopra, più facile prendersela magari con chi è ancora più precario o chi è ancora più in difficoltà con noi, che non con chi è veramente alla radice del nostro malessere. E quindi 9 volte su 10 chi sta sopra nella scala gerarchica, che sia nella classe politica o nella classe padronale. Poi è vero che evidentemente questa onda, diciamo, che definita anti-woke, anti-wokista, la cui risposta è un po' contro, andare contro il politicamente corretto, no? Ecco, sì, c'è questa idea di liberare la parola contro il politicamente corretto, ma poi si libera anche la parola sbagliata, la parola razzista, la parola xenofoba. Ecco, quante volte abbiamo sentito anche attorno a noi dire, ecco, sarò sincero, magari sbaglio, però voglio dire quello che penso, e poi si apre proprio una sorta di diga, spesso razzista, spesso commenti inaccettabili, che magari qualche anno fa la stessa persona aveva considerato inaccettabile, sapeva che non andava bene dire un certo numero di cose. Oggi ci si ritiene più liberi, si pensa di avere più margine di manovra, e questo è un peccato, perché ogni tanto anche un minimo di contegno, un minimo di ragionamento, riflettere prima di parlare. L'esempio che facevo prima, ecco, faccio una battuta un po' razzista, se è una battuta razzista non la faccio, se faccio un commento razzista non mi scuso prima di farlo, non lo faccio e basta. Ecco, questo è un cambiamento sociale, societale pericoloso, che purtroppo constatiamo sempre più spesso.
Gabriella Giuria-Tasvili, come correre a ripari contro questo fenomeno? In Svizzera ci sono delle ONG che si stanno mobilitando, no, per presentare delle proposte proprio mirate contro la discriminazione. Quali sono?
Allora, in senno alla piattaforma nazionale delle ONG, humanright.ch, potete anche vedere il sito, sono anni che cerchiamo di fare dei gruppi di lavoro sulle discriminazioni a 360 gradi. Prima appunto Giorgio Gargantini parlava di questa doppia lettura, no, rispetto magari a una donna afrodiscendente che ha questi due tipi di motivazioni per sentirsi discriminata. In realtà, quando noi andiamo a parlare delle discriminazioni multiple o delle intersezionalità, rimane sempre molto complesso in qualche modo identificare, perché anche una percezione personale, il perché io mi senta discriminata. Ricordiamoci sempre che i pregiudizi fanno sì che poi, volenti o nolenti, si arriva alle discriminazioni, che è un trattamento differenziato che spesso volentieri porta a risultati negativi. E dunque in questa ottica Human Rights e tantissime ONG stanno pensando di lanciare un progetto nazionale per parlare di discriminazione a 360 gradi, perché ce ne rendiamo conto che il 261 bis, che parla appunto di crimini di odio sulla base origine o omotransfobica, non possono bastare, perché le discriminazioni sono tante. Quello che emerge per esempio anche da questo rapporto è che la gran parte delle persone che sono nella categoria dell'asilo non denunciano e subiscono spesso volentieri dei trattamenti discriminatori. E perché? Perché non si sentono sicuri. D'un'altra parte però bisogna anche fare della sensibilizzazione rispetto a quanto i diritti fondamentali, come quello anche della libertà di espressione, non sia un diritto fine a se stesso, e dunque io non posso, in nome della libertà di espressione, insultare, denigrare, umiliare, perché sto violando in contemporanea altri diritti. E questo per dire cosa? Che sicuramente ci vuole un approccio di più forte anche da parte delle istituzioni, per investire nelle istanze di sensibilizzazione nelle scuole, perché è allarmante che i ragazzi della scuola dell'infanzia, le bambine della scuola dell'infanzia, possano già a quella tenera età ripetere degli epiteti razzisti senza rendersene conto che il razzismo fa male, il razzismo fa sì che tantissime persone si sentano inadeguate. Poi per condizioni che non dipendono da loro, ognuno di noi nasce come deve nascere o come gli tocca nascere, e su questo non possiamo farci niente, quindi è importante che finalmente tantissime ONG svizzere stanno partendo per presentare una campagna di più diritti per tutti, dove anche tutti questi fenomeni possano finalmente essere affrontati come società.
Ecco, ma secondo lei questi passaggi o anche queste leggi mirate, insomma, studiate dall'ONG, possono aiutare anche a denunciare chi ha paura di farlo?
Ovviamente sì, perché tutto dipende anche dalla consapevolezza che ho io rispetto ai miei diritti. Nel 2025 è sorprendente pensare che un richiedente d'asilo pensa che non abbia il diritto di denunciare qualcuno che lo ha insultato, lo ha denigrato o lo ha minacciato. E chiaramente fare questo lavoro di empowerment rispetto alla coscienza che ognuno di noi ha del proprio valore è fondamentale.
Gian Giorgio Gargantini, sindacato invece, come pensa di intervenire per arginare questo fenomeno? Adesso noi parlavamo di lavoro di empowerment molto importante da fare, ma.
Sì, allora evidentemente partecipare con tutte le associazioni e organizzazioni che lavorano in questo senso a portare avanti questa tipologia di lavoro è essenziale, tutto questo ruolo anche di formazione e informazione. Poi come sindacato noi su questo tema come su altri interveniamo sempre sia a livello collettivo che a livello individuale. A livello collettivo vuol dire portando avanti anche noi, l'ho citato inizialmente, studio, denunce, per esempio recentemente abbiamo denunciato quanto questi fenomeni siano riscontrati regolarmente anche presso gli apprendisti. Quindi qua ecco, se fa forse questo punto tra i due discorsi che stiamo facendo, scuola e lavoro, gli apprendisti hanno denunciato percentuali forse ancora più alte di vittime o testimoni di episodi di razzismo sui posti di lavoro. Fino a intervenire collettivamente anche sui posti di lavoro, siamo intervenuti più volte chiedendo anche l'allontanamento magari di responsabili, quadri, colpevoli di commenti razzisti, attitudini razziste, mobbing, e quindi questo l'abbiamo fatto più volte purtroppo. E poi c'è, come sempre, una difesa individuale, la richiesta del rispetto delle leggi, che sia leggi contro il razzismo o per strettamente legato al mondo del lavoro, penso a casi di licenziamenti abusivi o casi di denunce dove la protezione della salute dei lavoratori, che lo ricordo è di responsabilità del datore di lavoro dell'azienda, vengono a mancare. Quando il lavoratore o la lavoratrice è sottoposta a questo genere di comportamenti, evidentemente il datore di lavoro viene a mancare nel suo ruolo di protezione della salute del dipendente. E penso che una battaglia fondamentale in questo ambito, come in altri ambiti di attività del sindacato, sia quella della protezione contro il licenziamento. Dobbiamo dare la possibilità a lavoratori e lavoratrici di difendersi e quindi di denunciare quando sono vittima di questa realtà senza avere paura di perdere il proprio posto di lavoro. Ecco che se io denuncio e nel frattempo rischio di perdere il mio posto di lavoro, probabilmente eviterò di denunciare. Quindi ecco, la protezione contro il licenziamento è il punto zero dell'attività sindacale anche in questo ambito.
Certo che poi non è soltanto la perdita del posto di lavoro, ma anche poi a posteriori, insomma, poter mantenere no, il proprio ruolo, proprio la propria condizione lavorativa all'interno del contesto lavorativo in cui si opera, perché poi magari tante volte anche lì i risultati non sono sempre così positivi. Ma
Evidentemente sì, purtroppo sì, purtroppo
ecco,
sì.
questo anche per cui si fa fatica a denunciare, perché comunque poi le conseguenze alla fine ti portano, diciamo, ad una situazione che non è magari migliore di quella di partenza, ecco, o che comunque non risolve la situazione di partenza. Allora, noi ringraziamo i nostri ospiti, Cristina Artoni.
Grazie, grazie a Gabriella Giuria Tasvil, responsabile dello sviluppo progetti per la Fondazione Diritti Umani. Grazie mille.
Grazie a voi dell'invito, un saluto a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
Grazie ancora e grazie a Gian Giorgio Gargantini, segretario regionale Unia.
Grazie a voi dell'invito e a mia volta invito tutti a Bellinzona per il corteo del 1º maggio tra un'oretta.
Benissimo, e anche sì, buon 1º maggio ad entrambi.
Auguri,
Grazie,
buon primo
buon 1º
maggio.
maggio,
Grazie.
buon 1º
Grazie a
maggio
voi.
a voi.